prima di tutto una domanda da parte di Mattia. Buongiorno cari fratelli, volevo chiedere a fratello Giuseppe una cosa riguardo alla scrittura di Isaia 7, 15 e 16. La scrittura la leggiamo, dice: perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Egli mangerà panna e miele finché sappia rigettare il male e scegliere il bene. Ma prima che il bambino sappia rigettare il male e scegliere il bene, il paese del quale tu temi i due re sarà devastato. E Mattia chiede: parla di Gesù che deve imparare a rigettare il male e a scegliere il bene, e fino a quando non lo farà verrà nutrito con latte e miele. E volevo chiedervi: come può Gesù rigettare il male se in lui non è presente il male? E come mai deve imparare a rigettare il male? Fratelli, vi ringrazio di cuore, un abbraccio, che Dio vi benedica.
Alleluia, grazie Mattia.
Interessante domanda.
Interessante la sua domanda, no?
E Gesù, che è Dio, deve imparare la differenza tra il bene e il male?
Beh, Gesù non era perfetto nella carne. Era figlio dell'uomo, o meglio, della donna. Gesù... per poter pagare per i nostri peccati, perché ci voleva un uomo che pagasse per i peccati, non poteva essere solo Dio, schioccare le dita, poi il diavolo si lamentava, dice: come a me mi manda all'inferno e questi qua schiocchi le dita e li perdoni? Allora tu sei, fai favoritismo, nepotismo, tu fai, e no, allora Dio, cioè ebrei 1, capitolo 1, verso 1, 2, 3, dice che il regno di Dio si regge sulla parola di Dio. Se Dio infrangesse la sua parola, e allora il regno di Dio crollerebbe, perché è basato sulla parola di Dio. È come se tu vai in banca e gli dai un assegno, poi la banca dice grazie, grazie, incassa l'assegno, poi per qualche motivo l'assegno non viene pagato. E tu torni di nuovo il giorno dopo e dice: buongiorno signore, signori e signori della banca, qui c'è un altro assegno. Dice: no, scusa, quell'altro è andato a vuoto. Quindi Dio non può fare questo, cioè se Dio mancasse una parola, allora è un assegno andato a vuoto, la gente non crede più in Dio. E allora Dio, l'unico modo di salvare il popolo di Dio era di pagare il prezzo del popolo di Dio, perché altrimenti il diavolo dice: ma come, io pago il mio prezzo, vado all'inferno e questi qua tutto gratis? Capisci? Il regno di Dio invece è retto e basato sulla parola di Dio. Allora Gesù non poteva pagare i nostri peccati come Dio, doveva diventare uomo a tutti gli effetti, nella sua duplice natura, vero uomo e vero Dio.
Sì, sì, ma anche
essendo
se...
vero uomo, non era perfetto nella carne.
Anche se era vero uomo nella carne, era nello stesso tempo anche Dio, anche da piccolo, no, anche prima di nascere era Dio. Quindi nella carne lui era Dio, come mai deve imparare a rigettare il male?
Perché così? Doveva essere vero... Non poteva essere vero uomo se era una carne perfetta, una carne immortale, una carne che non si ammalava, non si feriva. Invece Gesù è cresciuto come un bambino, ha imparato a camminare, cascava per terra, Maria le aiutava a rialzarsi. Gesù era un uomo, infatti i fratelli, vedi in Giovanni 7, 5, i suoi fratelli non credevano in lui, perché dicevano: come questo qui è Dio? Questo è Dio? Dio, questo qui è il nostro fratello, è un fratello carnale, è come noi. No, non potevano credere perché era vero uomo. Va bene?
Quindi da bambino Gesù non conosceva tutte le cose?
No, ma neanche da grande. Anche quando è diventato grande, dopo il battesimo, sul Giordano ha ricevuto lo Spirito Santo, ancora non conoscevo tutte le cose.
Sì.
Lo vediamo a Matteo 24. Dice queste cose.
Dove? Cosa dice?
Matteo 24 ha detto: quanto al tempo, a quell'ora non lo sanno gli angeli del cielo, non lo conosce neanche il figlio dell'uomo, lo conosce solo Dio. Mm-hmm. Quindi Gesù ancora era limitato, è stato dopo la risurrezione, dopo che è andato al Padre, dopo che in Apocalisse capitolo 5 va davanti a Dio, al trono, e Dio gli dà il rotolo del futuro. Mm-hmm. Apocalisse 5, Dio gli dà il rotolo, il libro dei sette sigilli, e lì c'è tutto il futuro, da allora in poi. allora il capitolo dopo, Apocalisse 6, ecco i quattro cavalieri dell'Apocalisse, eccetera. Capisci? Questo fatto avviene dopo la morte e la resurrezione e prima di apparire e prima di apparire ai discepoli, Matteo 28, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. E questo evento, Apocalisse 5, cronologicamente, è avvenuto dopo la sua apparizione a Maria Maddalena. Non mi toccare, non sono andato ancora al Padre. E allora va al Padre, qui saltiamo Apocalisse 5, il Padre gli dà il rotolo, si avvicina al Tempio, e Giovanni piangeva tantissimo perché nessuno era degno di aprire il rotolo del futuro, e un anziano gli ha detto: non temere, il leone di Giuda, lui è degno di prendere il rotolo. Ed ecco che appare Gesù, prende il rotolo dalla mano di colui che è sul trono, il Padre. Dopodiché ecco che appare ai discepoli in Matteo 28, e dice Matteo 28, il verso così a 18 e 19, e dice: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. A questo punto Gesù sa tutto, e lui è proprio Dio al 100% a questo punto, figlio sottomesso al Padre sempre, però è Dio a tutti gli effetti, d'accordo?
Anche quella storia della donna con la perdita di sangue, sì. Lui ha detto: chi mi ha toccato?
Chi mi ha toccato? Gesù non poteva schioccare le dita e sapere tutto, no? Ha detto Gesù: io non conosco niente se non che il Padre non me lo rivela, non posso fare nulla se non il Padre non me lo mostra, va bene?
Allora Gesù quando era bambino non era un super child, un Wonder Boy,
un ragazzo prodigio del circo equestre, no?
Era un bambino normale come siamo stati tutti noi, anzi era totalmente umano in tutti i sensi.
In tutti i sensi, infatti Getsemani era così umano che lui non voleva morire, non voleva soffrire, non è mica una morte normale, ci vuole un giorno o due morire sulla croce, morte di tortura, muore di asfissia, cioè ogni respiro sulla croce. Capisci che i romani crocifiggevano due chiodi alle mani e un chiodo, andavano a risparmio, un chiodo per i due piedi, va bene? E solamente che il corpo era afflosciato, va bene? Afflosciato, perché era lì sorretto dai chiodi, forse dalle corde sui polsi, afflosciato, era così abbattuto che il corpo normalmente non poteva respirare e aveva una sete tremenda, infatti disse: ho sete, no? E gli diedero l'aceto, e per poter respirare doveva farsi forza sui piedi e alzarsi e respirare. Immagina fare forza sui piedi sul chiodo, quindi è una tortura, che gloria a Dio, ci vuole lo Spirito Santo per. E allora infatti nel Getsemani disse: Padre, allontana questa coppa dalla croce del Calvario, disse. Però il Padre disse: però se allontano il figlio mio, qua non ci salva nessuno. E allora Gesù disse: ho capito, sia fatta la tua volontà. Capito perché dobbiamo soffrire se necessario. Capito perché dobbiamo scalare il nostro calvario, portare la nostra croce. C'è una croce per tutti, ce n'è stato uno per Gesù e ce n'è uno per me. E c'è una croce per te. Così quando abbiamo una croce, fratelli, non ci lamentiamo. Ce n'è stata uno per Gesù. Quando una persona, c'è un marito, una moglie, un fratello ci offende e vorremmo prendere la schiaffa, ricordiamoci, quella persona che ci sta offendendo sta portando una croce e cerca di frustrato, cerca la soluzione offendendo a noi. Gloria a Dio.
Amen. C'è la scrittura di Ebrei 4:15 che dice: Gesù è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato.
Senza peccato.
Quindi lui aveva un corpo umano come il nostro, senza nessuna differenza, e la potenza di Gesù, i miracoli che ha fatto, tutto, la potenza non era nel suo corpo umano, ma nella sua fede.
La sua fede è nello spirito. Per questo dobbiamo camminare nello spirito e nella fede, non guardare la nostra carne. Oggi parleremo della psicologia, c'è gente che si suicida per problemi psicologici, squilibri psichiatrici, perché guarda se stesso, va davanti allo specchio e dice: io mi faccio schifo, adesso mi sparo. E no, caro, non devi guardare allo specchio. Lo specchio non è lì per guardarti come questo sono io, eccomi, guardo, eccomi, sono io. No, lo specchio è per pettinarti e sistemarti, non è per guardarti... capisci? Perché nella tua carne non c'è niente di buono, non ti guardare troppo nella carne, che finisce che o ti esalti perché sei la donna più bella della zona, o ti deprimi perché magari sei l'uomo più brutto. A posto?
Amen, sì, grazie.
Va bene, andiamo ai ebrei? Ebrei 5.
Ebrei
5, 8.
Ebrei 5, 8. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì.
Va bene, quindi cosa dice qua? Che si è dovuto imparare, vuol dire che non è che è nato bambino, figliolo prodigio, state circa che lui mette la mano sul fuoco, non si fa male, no, non è così, Gesù, infatti l'abbiamo visto nella croce, ho sete, Gesù stava morendo di sete, va bene, gloria a Dio, comunque non è morto per i chiodi, non è morto per la crocifissione Gesù, va bene, cos'è morto Gesù?
Il peccato l'ha ucciso.
È morto, è uscita l'acqua. Quando,
sì, lo so.
Quando il soldato l'ha trafisso con la lancia al costato, è uscita l'acqua. Acqua e sangue. E dicono dei medici che questo vuol dire che è morto di crepacuore, un attacco al cuore. Cioè è morto di dolore, Gesù, di vedere come l'hanno trattato. Capito? Cioè lui era uomo uomo. E un... tutti siamo maltrattati, facciamo del bene, riceviamo maledizioni. Tu prendi il Vangelo a uno, quello Vangelo a dire che sia un diavolo. Cioè, fare missionario non è semplice, perché vai uno e cerchi di guidarlo a Gesù, quello non vuole ricevere Gesù, Vangelo a predicare che tu sei assatanato. E tu devi perdonarlo. E nel frattempo le pecorelle si inciampano, si perdono. E che questo vuol dire imparare il perdono. Bene, Gesù... Bene, però quando ti succede questo, non stai soffrendo tanto quanto Gesù, perché non hai mai fatto tanto bene, tanti miracoli, tante guarigioni quanto Gesù. Gesù era molto, molto, molto più in altissimo di noi, e dall'alto di lì vedere come l'hanno trattato, Gesù è morto di crepacuore. È morto di mal di cuore. Va bene. Infatti è morto abbastanza, anche presto, 6 ore. Che sono sempre 6 ore, altro che tribolazione. Ci siamo?
Sì, credo che questo ci dà tanto incoraggiamento, nel senso che se Gesù è stato un bambino normale, senza poteri speciali nel suo corpo, allora anche noi abbiamo la speranza, ma lui ha imparato a rigettare il male, a fare le scelte giuste e non commettere peccato, anche noi possiamo fare quella scelta.
Amen.
Abbiamo lo stesso spirito di Dio che lui ha adesso, perché abbiamo ricevuto Gesù nel cuore e possiamo anche noi vincere il peccato.
Amen. Amen.
Abbiamo
Amen.
Quella forza.
Amen. Quindi, grazie, fratelli, Signore. Mai disperare. Va bene, in una battaglia ti possono colpire, ti arrivano, piovono le bombe, e non ti fermare, continua a combattere, continua a combattere. E non serve niente fare il vigliacco, il codardo, il lamentarsi, il mormorare. Non serve a niente, va bene, si va sempre avanti, come qualcuno ha detto, se durante il cammino della tua vita un giorno ti trovi in mezzo a una tormenta, continua a camminare, è l'unico modo di uscire. Angela.
Amen, grazie Signore.
Gloria a Dio.
Sì,
alleluia.
Gloria a Dio. Amen.
Fratelli, innalziamo i cuori, Amen. Grazie Signore. Amen. Respiriamo profondo. E mentre respiriamo profondo, lodiamo il Signore, perché la lode è il respiro dell'anima. Tutto ciò che ha fiato, lodi il Signore.
Grazie, Signore.
Ultimo verso del libro dei Salmi.
Amen.
Quindi vuol dire che se non stiamo lodando il Signore, non stiamo respirando, siamo già morti, stecchiti e senza neanche saperlo. Andiamo, Angela.
Amen. Facciamo una breve pausa pubblicitaria.
Di RadioBlast.net vi amiamo.